Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Dio ci dà tanti doni in questa vita sulla terra. Quali sono le benedizioni terrene da Dio più grandi? Io direi che non è la salute, non sono cose materiali, sono rapporti. Sono rapporti. Perché Dio è un Dio di rapporti. Prima che ha creato l'universo, prima che ci fossero angeli, certamente i primi uomini, Dio era un Dio di rapporti. Padre, Figlio, Spirito Santo, un rapporto di amore, di unità, di godersi l'uno l'altro, un rapporto perfetto, uniti con una mente, con un cuore assoluto. E Dio ci ha creati per avere i rapporti con Lui e gli uni con gli altri. E quando noi viviamo i nostri rapporti secondo i principi di Dio, sono di immensa benedizione. Portano grande gioia. Forse non c'è nulla di più bello e sulla terra che avere una famiglia dove i rapporti sono secondo Dio. E un marito torna a casa, entra in quell'ambiente di rapporti secondo Dio. Che gioia! La moglie, i figli non vedono l'ora che papà torna. Perché i rapporti sono di grande benedizione. Questo è quello che Dio intende. E al contrario, qual è spesso il dolore più profondo della vita? Rapporti non vissuti secondo i principi di Dio. E lì la casa diventa una prigione. E si cerca di scappare. Chi letteralmente è fuori casa, magari lo sport, chi nel hobby, chi davanti allo schermo, chi facendo lavori di casa, chi facendo straordinario, chi in qualche impegno nella chiesa. Perché i rapporti non vissuti secondo Dio sono un peso. Cosa fa una moglie, una mamma, un figlio, un figlio? Che tu cerchi di parlare con l'altra persona e ha sempre mega discorsi per battere giù quello che dici. Non importa quello che dici. Sì, però c'è questo, c'è quello. Vuoi scappare? Vuoi scappare? Quindi Dio ci ha creati per rapporti. La persona che cerchi di scappare dai rapporti perché non vuole il dolore dei rapporti vissuti male. Quella persona ha una vita benedetta? Anziché migliorare i rapporti, scappa dai rapporti. Quello porta benedizioni? No, sta nel peccato? Non sta amando, pensa solo a sé, non vuole problemi, esce dai rapporti, anche se vive in casa. Quello non porta benedizioni. Allora, voglio aiutarci oggi a vedere dove i nostri rapporti hanno peccato. Ma non per batterci giù, ma per darci speranza. Cosa c'è in Gesù Cristo se riconosciamo e confessiamo i nostri peccati? Cosa c'è? Dio è fedele. Cosa fa? Ci fa due cose. Ci perdona e ci purifica. Perciò se tu oggi riconosci, vogliamo considerare i rapporti. Se tu riconosci, oh, io in quello pecco, in quello lì e quello là io pecco. Non deve essere scoraggiato. Devi dire grazie a Dio che me lo fai vedere. Perché in Gesù Cristo c'è perdono. In Gesù Cristo c'è perdono. E non importa quanti anni hai vissuto nel peccato. Ma io sono così da una vita. Quanto grande è Dio? Quanto grande è Dio? È più grande di te. Quindi oggi vogliamo considerare quali sono vari aspetti di un rapporto sano e benedetto. Se io non so cos'è un rapporto sano, se non ho in mente, non posso confessare i peccati dove non è sano il mio rapporto. Non posso cambiare. Quindi questo è importante. Allora, una cosa che non sempre esiste, purtroppo, una cosa che, però che tanti anche non credenti vedono, ed è importante, è l'affetto. L'affetto fisico. L'affetto fisico. Questo viene da Dio. È importante in famiglia. È importante in modo giusto fra credenti. Certamente uomo e donna non sposati devono limitarsi. Certamente, ma l'affetto è da Dio. Per esempio, secondo Pietro 1,7, alla pietà, ho questo un elenco di tutte le varie qualità che bisogna aggiungere alla fede che salva. E in mezzo a questo elenco, verso la fine, alla pietà aggiungete l'affetto fraterno e l'affetto fraterno l'amore. Quindi affetto fraterno è importante. In Romani 12,10, la prima parte, nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Amatevi teneramente. Cinque volte Dio ci comanda a salutarci con un santo bacio. Romani 16,16, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. 1 Corinzi 16,20. Tutti i fratelli vi salutano, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Secondo Corinzi 13,12, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Primo Tessalonicesi 5,26, salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Primo Pietro 5,14, salutatevi gli uni gli altri con un bacio di amore. Salutarci con un bacio non è culturale. Non è culturale. Ma non è la nostra cultura. È un comandamento da Dio. Un bacio santo, ma un bacio. Quante volte non ubbidiamo a Dio perché non è il mio carattere. Non sono abituato. Non sono abituato a confessare i peccati. Cosa devo fare? Abituarmi. Non sono abituato a questo, quell'altro, quell'altro. Se Dio comanda, devo cambiare carattere. Abituarmi. Gesù teneva i bambini in braccio. Gesù toccava il lebbroso che non conosceva il suo cuore. Purtroppo dove spesso manca l'affetto, non il lato sessuale, l'affetto è nel matrimonio. E quanto è importante che ci sia affetto per tutti gli anni del matrimonio, l'affetto. Quanto è importante che i genitori sono affettuosi, papà e mamma, con i figli. L'affetto è molto importante. Però che cosa succede se c'è affetto e non ci saranno gli altri cose che sto per dire. Purtroppo negli anni, in varie situazioni, ho visto coppie non credenti, un uomo sposato con un'altra donna sposata a volte, che avevano affetto. Erano benedetti da Dio, quel rapporto era sano. C'era affetto. Era sano? Era benedetto? Sì o no? No. Rispondete. No. No. Affetto senza tutto il resto non è da Dio. L'affetto è fondamentale, ma non è sufficiente. Andiamo avanti con altri aspetti e dopo ho scritto un elenco per chi vorrebbe questo elenco per valutare in casa. Per avere un rapporto sano e benedetto serve fiducia. Tu devi avere fede nell'altra persona, fiducia. Tu devi fidarti che non ti tradirà, che ti ha veramente a cuore. Se tu non riesci a fidarti perché non è affidabile, se quella persona vacilla, oggi sto bene, ah, ti amo, domani sto male, allontanati da me. Se lui è così, quindi non riesci ad avere fiducia, perché la persona non merita fiducia. Può essere un rapporto benedetto e sano? Che oggi è tutto affettuoso, domani è freddo? Oggi vuole passare il tempo con te, domani non ha tempo per te, non ha voglia? Se tu non puoi fidarti della persona, non può essere un rapporto benedetto. Dio è affidabile. Possiamo fidarci di Dio? Dio cambia in base al suo umore? Oggi ci accoglie e domani è freddo? Quello è Dio? O Dio è sempre uguale? Il suo amore è costante. Quindi, per avere i rapporti benedetti, dobbiamo essere noi, avere un amore costante, che non dipende dall'umore. Come ci sentiamo nella carne. Non dipende dalla voglia. Oggi non ho voglia. Quella carnalità distrugge i buoni rapporti. Anche se domani hai voglia, ma dopodomani no, allora quella voglia non è vero amore. Quindi, avere fiducia perché l'altra persona e noi siamo affidabili. Questo è fondamentale per rapporti benedetti. Un altro aspetto fondamentale per avere rapporti sani e benedetti è l'onestà. L'onestà. Non è possibile un rapporto benedetto se non posso fidarmi della persona che sia onesto. Non è possibile. Dio è verità. Gesù dice, io sono la via, la verità. E perciò Dio non può mentire, Dio non inganna. Possiamo fidarci totalmente di Dio perché Dio è totalmente onesto. L'onestà non vuol dire non, solo non mentire, quello certamente fa parte, ma io posso non mentire, ma posso esagerare. Posso nascondere per farti credere qualcos'altro, anche se non te lo dico. Ma ti faccio credere. Nascondo quello che sto facendo. Allora non sono onesto. E quel rapporto non può essere. Non può essere benedetto. Se tu hai nella tua vita qualcuno e non riesci a fidarsi che sia onesto con te, è possibile avere un buon rapporto? È possibile? Se tu sai che o mentisce o nasconde da te, tu puoi mai avere un buon rapporto con quella persona. Quindi la domanda, tu sei onesto, onesta? È fondamentale. Legato all'onestà c'è anche la trasparenza. Se una persona non si apre con te. Se una persona nasconde quello che ha sul cuore con te, tu non puoi avere un rapporto sano e benedetto con quella persona. Perché la trasparenza è un passo in cui si dichiara di fidarsi dell'altra persona e che desidera un rapporto ricco e benedetto. Quindi aprire il mio cuore con qualcuno è fondamentale per avere un rapporto vero e sano con quella persona. Tante persone non hanno rapporti veri perché non vogliono aprirsi, non vogliono aprirsi, tengono nascosto quello che pensano. Ma non è un vero rapporto quello. Ma per avere trasparenza serve un'altra qualità. Serve il fatto di essere disposto a rischiare. Siamo tutti imperfetti. E se io scelgo di essere vulnerabile, aprendo il mio cuore con te, io sto rischiando. Io sto rischiando che tu puoi usare quello contro di me. Tu puoi rinfacciarmi. E se io non sono disposto a rischiare, non avrò mai rapporti veri. Non avrò mai rapporti benedetti. Devo, Signore, stia con me, ma io rischio, perché io voglio rapporti benedetti. E a volte tu sarai ferito. Ti dico io, a volte tu sarai ferito. Ma vale la pena. Vale la pena essere ferito. Perché qual è l'alternativa? Non mi apro. Così non sono ferito, ma non ho mai rapporti benedetti. Allora, certo, se io vedo che quella persona cerca sempre a farmi del male, non mi apro con lui o lei. Non sto dicendo che ti apri con chiunque. Gesù si apriva con chiunque? Pensate, Gesù si apriva con tutti. Sì o no? No, 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 Gesù non si apriva con tutti, con i suoi apostoli, sì, anche se sapeva che a volte lo avrebbero tradito e preso in modo storto, ma non si apriva con i farisei. Quindi non sto dicendo che devi rischiare con chiunque passa, ma se tu vuoi un vero rapporto con qualcuno, devi rischiare e a volte sarai ferito. Ma ne vale la pena. Allora arriviamo a qualcosa, due cose che vanno insieme, assolutamente fondamentali. Senza queste due cose, nessun rapporto sarà mai minimamente benedetto. Il primo è confessare i peccati. E l'altro è perdonare di cuore. Se non c'è questo, il tuo rapporto sarà maledetto. Anche se abbiamo Cristo, parlo a chi ha Cristo, pecchiamo ancora. Pecchiamo facendo il male, pecchiamo non facendo il bene. Pecchiamo con le nostre azioni, pecchiamo con le nostre parole. Pecchiamo con i nostri atteggiamenti, pecchiamo. E Dio ci comanda a confessare i nostri peccati gli uni agli altri. Confessare il peccato, che cosa vuol dire? Scusami, mi sono comportato male. Quello non è peccare, è confessare. Confessare il peccato vuol dire elencare specificamente non solo l'azione, ma i peccati del cuore in quell'azione. Confessare e dichiarare quello che ho fatto o detto di male e quali erano i cuori, i peccati del cuore che mi ha spinto a fare quello. Quello è confessare. In modo specifico. Il peccato non confessato crea una separazione fra due persone. Il peccato non confessato a Dio crea una separazione da Dio. Leggo quello che conosciamo, Isaia 59, 1 e 2. L'Eterno Dio parla al suo popolo e dichiara, parlando, e Isaia parlando di Dio, ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Peccati non confessati, e perciò perdonati, a Dio creano una separazione, fa sì che siamo allontanati da Dio. Ed è lo stesso nei nostri rapporti umani. Quando c'è un peccato che non confesso, crea una separazione. Posso fingere che tutto vada bene, ma tutto non va bene. Il rapporto è finto. E se poi a quello aggiungo i peccati di domani, e dopodomani, e dopodomani, quel rapporto, si vive nella stessa casa o si vedono in chiesa, ma non c'è rapporto. È un rapporto maledetto. C'è una grande voragine, una separazione terribile ed è impossibile per noi di superare quella separazione. Viene superato con confessare il peccato. Confessare il peccato e poi ricevere perdono. Parliamo del perdono. Dio ci comanda a perdonare. Vi leggo una parte del Padre nostro. Gesù Cristo ci sta insegnando come pregare e in mezzo a preghiera leggo: dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti, i nostri peccati, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. E poi Gesù aggiunge: perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, intende di cuore, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Se non perdono di cuore, io non sarò perdonato. Allora, se un uomo malvagio abusa, fa del male ad un bambino, i genitori dovrebbero: oh, ti perdoniamo, torni a casa a mangiare con noi. No, no, non stiamo parlando di quello. Non stiamo parlando di quello. Se una persona continua a peccare, peccare, peccare nel modo di comportarsi, per il bene della persona posso allontanarmi, ma lo perdono nel cuore. Ma non lo lascio continuare a accumulare più colpa davanti a Dio. Però in un rapporto normale di casa dobbiamo perdonare di cuore. Pensate al figlio prodigo, Luca 15. Aveva peccato terribilmente contro il padre. Anche se non sei morto ancora, vorrei che fossi morto. Dammi già la mia eredità. Cosa stava chiedendo? Dammi già la mia eredità. Si dà l'eredità quando il padre muore. E stavi dicendo: tu non vali nulla per me, vorrei che fossi già morto. E visto che non sei morto, dammi già la mia eredità. E il padre lo fa. Il figlio, andando contro tutti i principi che il padre lo aveva insegnato, va a vivere sperperando quei soldi in mezzo a tanti peccati brutti. andando contro tutto quello che il Padre aveva trasmesso a lui. E poi si apre gli occhi, si rientra in sé e torna a casa per chiedere perdono. Notiamo il cuore del Padre. Cosa dice? È vero! Tu hai peccato tanto contro me! Ti rendi conto cosa ha fatto? Leggo Luca 15 da 17. Allora il figlio, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? Io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò dal mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, lì si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello a dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto, era tornato in vita, era perduto, era stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Il figlio aveva peccato per anni contro il padre, ma il padre quanto lo ha rinfacciato? Niente. Il padre aveva gioia di poter riconciliarsi con suo figlio che amava tanto. Infatti, il fatto che lo vide da lontano e corse vuol dire che stava desiderando il suo ritorno. Ci pensava tutti i giorni, stava lì alla finestra, sapeva la direzione che era andato e guardava l'orizzonte. E quando lo vide là lontano, corse. Questo uomo ricco, di una certa età, corre. Come fai tu quando qualcuno confessa il suo peccato a te? Tu che hai tanto peccato contro Dio, come fai tu? Lo rinfacci? Dovresti tremare, perché quello non è perdonare. E se tu non perdoni di cuore, arriverai al giudizio e scoprirai che tu non sei perdonato. Non perché il tuo perdonare compra la salvezza, perché il tuo perdonare fa capire che tu hai capito il tuo peccato e il perdono. Tu non puoi vedere il tuo peccato veramente e vedere il perdono in Cristo e non essere pronto a perdonare gli altri. Ecco perché Gesù dice: chi non perdona non sarà perdonato. Colossesi 3 conosciamo bene in questa chiesa, leggo 12-13. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi. Se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Se non c'è confessione di peccato e vero perdono, un rapporto non sarà benedetto. Puoi avere tutti l'affetto nel mondo, puoi comprare regali costosi, ma se non c'è confessare il peccato e vero perdono, un rapporto non è benedetto. Tutti e due servono. Andiamo avanti, un'altra qualità fondamentale, ma notate che onestamente sono tutti legati, l'umiltà. L'umiltà. Si può avere un rapporto con Dio senza l'umiltà? No. Notate che queste qualità rispecchiano anche il rapporto con Dio. Si può avere un rapporto con Dio senza confessare i peccati e ricevere il perdono? No. Si può avere un rapporto con Dio non essendo trasparente con Dio? No. Non avendo fiducia in Dio? No. Non essendo onesto con Dio? No. Notate, quello che servono, quelle, le qualità che servono nei nostri rapporti sono fondamentali anche con Dio. Serve l'umiltà. Cos'è l'umiltà? A volte abbiamo un concetto sbagliato dell'umiltà. È il contrario dell'orgoglio. Cosa si fa con l'orgoglio? Si concentra su chi? Su noi stessi. Giusto? Si cerca di vedersi superiore. Si focalizza su se stesso. In quello che fai, stai pensando a te, l'orgoglio. Può essere in qualcosa di buono, può essere, io predico meglio degli altri. Ma predicare è una buona cosa, ma voler predicare meglio degli altri sarebbe un abominevole peccato di orgoglio. Io servo, io evangelizzo più degli altri. Che abominevole peccato di fare qualcosa di buono per gloria. Può essere orgoglioso in qualcosa di peccato. Se io voglio essere notato nel mio modo di predicare, di cucinare, di fare, nella casa, nella macchina, nei vestiti, se io voglio essere notato, se voglio vedermi come bravo, non sto amando e i miei rapporti non saranno benedetti. Ma essere umile, attenzione, non vuol dire vedersi male. Essere orgoglioso, voglio essere visto bene. L'umiltà non vuol dire vedermi male. Quello è una falsa umiltà, quello è orgoglio nascosto. Essere umile non vuol dire che io sono un disastro, no, io sono il peggio di tutti, io non valgo niente. Quello non è umiltà. A chi sta focalizzando quella persona? Se stesso. Se stesso. Questo è, vorrei essere bravo, ma sono un disastro e mi pesa che sono un disastro. Voglio essere più bravo? Non riesco ad essere più bravo, è palese, e questo mi pesa. Io non valgo niente, non sono bravo come loro, non sono spirituale come loro. Quello è orgoglio. Qual è orgoglio? Uno che è umile non pensa a se stesso. Non si vede bene, non si vede male. Non si vede. Uno che ama, umiltà e amare sono gemelli congiunte, uno che ama non pensa a se stesso, come mi vedono, faccio questo, come mi vedono, non sta facendo per amore. La vera umiltà neanche ci penso come mi vedono, non ci penso se sono bravo o non bravo, non mi viene in testa. L'umiltà è non vedo me stesso, sono focalizzato sugli altri. Sono focalizzato su Dio. Per un rapporto di essere benedetto, entrambi devono essere umili. Se uno pensa a se stesso o entrambi, il rapporto non sarà benedetto. Quello che uno fa non è per vero amore. Voglio essere visto come un bravo pastore, voglio essere visto bene, allora mi impegno, mi sacrifico. Sto sacrificando per amore? No, no, faccio più di tutti, ma non per amore, non per la gloria di Dio. E Dio ritira la sua benedizione. Un genitore che si impegna, si sacrifica perché vuole vedersi bravo. Non sto facendo per amore. Vuole vedersi bene. Può essere in tanti campi buoni, come servire il Signore, come essere marito, moglie, genitori. L'umiltà è fondamentale nel rapporto con Dio e nei rapporti gli uni con gli altri. Leggo 1 Pietro 5,5. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Anche Giacomo 4,6, ma egli dà una grazia ancora più grande, perché dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Quindi l'umiltà vera è fondamentale per avere un rapporto con Dio ed è fondamentale per avere rapporti benedetti fra di noi. Con la vera umiltà tu stimi gli altri più di te stesso, non che oh io non valgo niente, no, ma tu stai guardando a loro. Filippesi 2, 1 a 4 conosciamo. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E va avanti, ci dà l'esempio di Cristo. Se vuoi rapporti benedetti e sani, tu devi essere umile. E poi, se potrei dire, sopra tutte queste cose, tu devi avere vero amore. Il più grande comandamento, amare Dio con tutto il cuore. Il secondo comandamento, che è simile, amare il tuo prossimo come te stesso. Ma che cos'è il vero amore? Il vero amore è comprare regali costosi? E poi andare avanti con mio orgoglio? Il vero amore è fare più di tutti per vedermi bene? Il vero amore è viziare un figlio, una figlia? Il vero amore è non parlare con qualcuno di peccato perché voglio un rapporto finto? Cos'è il vero amore? Per amare io devo conoscere Cristo, devo conoscere i principi di Dio, non quello che penso io. Non devo fondare la mia vita su quello che a me sembra giusto. Devo informarmi, chiedo. E spesso scoprirò che quello che io credevo non era veramente giusto. E devo umiliarmi e dichiarare: Signore, il mio pensiero era falso. Vero amore è vivere per il vero bene degli altri. Leggo Romani 15, 1 e 2. Ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione, non per dare piacere, ma per l'edificazione. Il vero amore non è fare quello che la persona vuole. L'edificazione è fare quello che edifica la persona, che non sempre la persona vuole. Questo è il vero amore. Non faccio quello che porta beneficio a me, non faccio quello che voglio, io ho bisogno, io voglio. No, il vero amore vive, si sacrifica per gli altri. Per esempio, Efesini 5 parla dell'amore che i mariti devono avere. Notate com'è quell'amore. Efesini 5:25, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Ogni vero rapporto deve essere fondato sul vero amore, che non è un sentimento. E cercare, impegnarsi, sacrificarsi per il vero bene della persona. Non è fare quello che la persona vuole. Non è cercare una falsa pace. Quanti mariti, per evitare i problemi, non dicono niente e lasciano la moglie prendere una via sbagliata perché non vogliono problemi per loro. Quanti genitori con figli lasciano stare cose che non vogliono problemi. Non è vero amore. Quante mogli non dicono al marito dei suoi peccati che non vogliono problemi. Il vero amore desidera la santificazione dell'altra persona. Il vero amore è costante. Non è che ti amo oggi e domani non ho sentimenti verso di te. Il vero amore non è un sentimento che viene e va. Non è che oggi ho sorrisi per te e domani muso. Il vero amore non è legato ai sentimenti. Il vero amore crea sentimenti, ma non dipende dai sentimenti. Il vero amore viene dal cuore. L'amore di Dio varia in base a come ci comportiamo noi? Grazie a Dio no. Grazie a Dio no. Certamente il vero amore non vediamo più chiaramente che in Gesù Cristo, e poi quello che vediamo, 1 Corinzi 13, 4 a 7, l'amore è paziente. Pensa a tutti questi nei confronti di Dio con noi. Il vero amore è benigno. L'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è il vero amore. Questo è l'amore di Dio per noi. E questo è l'amore che dobbiamo avere per avere un rapporto sano e benedetto. Ma io non ho quell'amore. Ecco dove c'entra confessare il peccato e perdonare. Allora, finora ho parlato di aspetti buoni da avere. Vorrei menzionare due cose da non avere. Se ci sono queste cose, il rapporto non sarà benedetto. E il primo è la manipolazione. Manipolare. Manipolare è malvagia. È il contrario di vero amore. Vero amore è luce, manipolare è tenebre. Che cos'è? La manipolazione è tu cerchi di far fare all'altro quello che vuoi tu. Non perché porta gloria a Dio, non perché è per il vero bene della persona, perché tu vuoi quello. In Genesi 3, quando Dio ha maledetto il mondo a causa del peccato, ha detto alla donna: i tuoi desideri saranno per il tuo marito ed egli dominerà su di te. E poi vediamo in Genesi 4, 7, Caino Il peccato sta alla porta, ti sta spiando, i suoi desideri sono rivolti a te, ma tu lo devi dominare. I suoi desideri vuol dire, in quell'esempio, la donna vorrà comandare in modo di solito subdolo. Ma il marito, anziché guidare, dominerà. E quindi manipolazione, tu cerchi di far fare alla persona quello che vuoi tu. E manipoliamo in tanti modi. Cosa fa un bambino piccolo che vuole un pezzo di deserto e i genitori, no, è troppo vicino alla gente, ma no, 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 no. E lui fa tanta storia, sapendo che se io faccio abbastanza storia, si stancheranno e mi daranno quello che voglio. Quello è manipolare. Manipolare è un bambino più grande, tu non mi ami. Così la mamma, oh no, amore, ti amo, no, non mi ami. Allora va bene, te lo do. Faccio quello che vuoi tu. Quello è manipolare. Manipolare è fare il muso. Quanti mariti o mogli fanno il muso? Quello è manipolare. Stai cercando di punire la persona affinché si rendano. Manipolare è cercare di far sentire colpa. Quando non c'è vera colpa. Solo che non fanno quello che vuoi tu. Manipolare può essere una cosa bella. Cioè, la bambina che vuole qualcosa da papà, la mamma non farebbe, quindi va, papà, ti amo, e con tanta dolcezza, papà, oh amore, cosa vuoi? Ma io vorrei quello. Quello è manipolare. Manipolare può essere fatto con cattiveria o con lusinghia, con belle parole. È sempre manipolare. Non è agire per amore. Manipolare è malvagio. È satanico. Satana cerca di manipolare girando le verità di Dio. Se tu sei figlio di Dio, comandi a quelle pietre che diventano pane. Non è che tu hai fame? Sta cercando di manipolare. Manipolare è cercare di influenzare la persona a fare quello che vuoi tu e non è per l'edificazione. Non è per la gloria di Dio. Se tu riconosci che in qualche cosa tu manipoli, tu sei lontano da Dio. Se tu usi la manipolazione, può essere il muso, può essere insistenza, può essere, ok, io faccio quello ma tu fai quello. Quindi, ok, tu cerchi di, allora io farò quello per te ma poi tu devi fare quello per me. Quindi non stai facendo per amore. Quello è manipolazione. E se tu manipoli, tu sei gravemente nel peccato e tu sei separato da Dio. Ma c'è Gesù Cristo. Ci sono mariti che manipolano esplodendo, basta! E così tutti hanno timore, quello è manipolare. Non è, famiglia mia, vi spiego perché questa è la volontà di Dio. No, comando io e tutti hanno timore, quello è manipolare. Ed è malvagio. Manipolazione ti allontana da Dio e rovina la possibilità di un rapporto benedetto e sano. E se tu manipoli, confessa quel peccato. Perché c'è perdono in Gesù Cristo. E certamente un'altra cosa negativa, ci sarebbero altri, ma il contrario dell'amore sarebbe la gelosia. La gelosia. Gelosia. E tu hai peso che l'altro in qualche cosa è benedetto più di te. Che brutto quel peccato. Che brutto quel peccato. Qualcun altro vieni riconosciuto, premiato, apprezzato e ti fa stare male? Perché volevi tu essere visto? E non hai gioia per loro? La gelosia è brutto. La gelosia è odio. La gelosia è odio. Non voglio il bene per quella persona, voglio il bene per me. Perché è arrivato a lei? Perché è arrivato il bene a lui? Io lo volevo. Che brutto. Quello è satanico. Cosa voleva Satana? La gloria per sé, non la gloria di Dio. E se tu riconosci la gelosia, confessalo. Grazie a Dio che Gesù sta alla destra del Padre e in Lui c'è il perdono. Voglio tornare ad una cosa positiva che serve. E questo sarebbe onore, di onorare l'uno l'altro. La Bibbia parla molto dell'onore. Ho letto la prima metà di Romani 12, 10, leggo tutto. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Dio ci comanda di onorare gli uni gli altri. Ci comanda questo. Onorare vuol dire vedere la persona come preziosa. Vuol dire non cerco più per me stesso, ma voglio innalzare quella persona in modo buono e giusto. Mi impegno per il bene di quella persona perché è importantissima per me. Se io faccio il bene a qualcuno, ma lo faccio per ottenere quello che voglio, non sto onorando. Se io dico tante belle parole di quella persona, o così quella persona farà bene a me, non è Giacomo? Quando dice se un uomo ricco entra nella vostra assemblea, ah, siediti qui in questo posto di onore, lo stai facendo per onorarlo? Per amore o stai facendo per poter ottenere da lui? No, sto parlando del vero onorare. In 1 Pietro 3,7, comandando ai mariti, leggiamo: similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia e della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Se tu non onori le persone nella tua vita, questo non è limitato solo a marito e mogli, le tue preghiere vengono ostacolate. Se tu non onori le persone nella tua vita, le tue preghiere vengono impedite. Onorare è un atteggiamento, non solo un'azione. Può una moglie essere sottomessa e non onorare? Sì? No, no, mi sottometto, ma non sta onorando. Onorare è vedere di grandi valori quella persona, vedere come preziosa quella persona. Questo è onorare. Allora, potremmo dire tante altre cose, ma chiudo con quello che è il centro. Cosa deve essere al centro di tutto per avere i rapporti benedetti? Non c'è ordine negli altri cose, qui c'è il più importante. Cioè, Gesù Cristo deve essere al centro di un rapporto per quel rapporto di essere veramente benedetto. Se Gesù Cristo non è al centro della mia vita e di quel rapporto non sarà benedetto. Perché se io vivo facendo, amando questo umilmente, ma se non vivo per la gloria di Dio, Dio non benedirà il mio rapporto. Siamo stati creati per glorificare Dio. Fate tutto per la gloria di Dio. Compreso vivete i vostri rapporti. Cristo deve essere il centro. Non, ok, faccio le cose giuste, vado in chiesa, leggo la Bibbia. No, no, Cristo. Cristo, la persona di Gesù Cristo. Non i comandamenti. Non i doveri, non i servizi, Gesù Cristo, la persona di Cristo, deve essere al centro. E il rapporto serve per aiutare l'uno l'altro a conoscere più Cristo. Questo è un rapporto benedetto. Un rapporto benedetto è un rapporto in cui ci aiutiamo a vicenda a conoscere più Cristo. È un rapporto meraviglioso. È un rapporto benedetto. Quindi menziono un elenco andate a casa e valutate i vostri rapporti. Affetto, fiducia ed essere affidabile, onestà, vera trasparenza. Essere disposto a rischiare nel rapporto, che vedo il valore del rapporto. Confessare in modo vero, specifico e di cuore i miei peccati. Perdonare veramente, completamente e di cuore. Umiltà, vero amore. Non manipolare, non avere gelosia perché desidero il bene dell'altro. Onorare l'uno l'altro e sopra ogni cosa avere Gesù Cristo al centro. Questo sermone è un esame per darci un po' di metro per valutare i nostri rapporti. Non una volta per sempre. Un rapporto può andare bene oggi e fra un anno scivolare. Ma vogliamo rivalutare i nostri rapporti, perché rapporti benedetti sono un'immensa benedizione da Dio e portano gloria a Dio. Preghiamo. Padre nostro, grazie che vediamo il rapporto perfetto fra il Figlio e il Padre, Gesù Cristo, con il Padre. Vediamo il cuore di Gesù nel suo rapporto con noi come Chiesa, come sposa. E tu nella parola di Dio ci mostri cosa sono rapporti benedetti. Abbiamo visto oggi vari aspetti fondamentali di rapporti benedetti, perché tu ami benedirci e ci benedici grandemente nei nostri rapporti quando viviamo i nostri rapporti secondo i tuoi principi. Oh Padre, io ti ringrazio. Ti ringrazio che in Gesù Cristo c'è perdono. Possiamo confessare i nostri peccati e ricevere da te pieno perdono, e vogliamo perdonare gli uni gli altri. Mostraci i nostri peccati. Abbiamo tutti i campi in cui manchiamo. Grazie che in Cristo c'è il perdono. Opera che possiamo umiliarci, confessare, accogliere il perdono e vivere la benedizione che tu hai creato nei nostri rapporti per la tua gloria. Ti prego questo. Grazie, Padre. Grazie per la parola, per lo Spirito Santo, per la Chiesa. Grazie per le promesse. Preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.